Carissimi, oggi la liturgia ci rimanda all'inizio, ai nostri progenitori, alla loro caduta, in che cosa caddero nel credere al menzognero, al figlio, al padre della menzogna, come lo chiama Gesù. Il nostro nemico, quello del piano di sotto, che sfiducia Dio, praticamente dice ad Eva che non deve credere a Dio, non deve avere fiducia in quello che Dio aveva detto, anzi, se non faranno quello che voleva Dio, sarebbero stati molto meglio, perché sarebbero diventati come Dio. E la tentazione di sempre è quella a cui è sottoposto l'uomo, di non avere fiducia nel Signore. E come sempre poi l'uomo se ne pente, perché si ritrova sempre nudo. Però la storia si ripete sempre. Se noi leggiamo anche la nostra vita, sempre si ripete. È sempre la conclusione di un uomo che si vergogna di sé. Però per fortuna il Signore non lo lascia nudo e lo riveste e gli promette salvezza. Nel Salmo leggiamo questa mirabile preghiera attribuita a Davide dopo il suo peccato, no? Il grande peccato di Davide, l'uxoricidio che fece uccidere Uria per prendersi in moglie Bersabea. Da questo Salmo prendiamo questo atteggiamento che c'ha Davide, un atteggiamento di assunzione delle proprie responsabilità. Davide dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo, ho peccato, io ho peccato. Quando la maturità cristiana e anche la maturità umana emerge quando l'uomo, la donna si assumono le loro responsabilità. È molto facile oggi cadere in un certo psicologismo che ci scusa. Non è raro che anche quando nel dialogo di confessione qualche persona dice: chiedo scusa a Dio, e io la fermo subito: no, guarda, Dio non scusa nessuno. Dio non è una mammina che scusa i figli, no, Dio perdona. Ma perché Dio possa perdonare, l'uomo deve assumersi le sue responsabilità. Certo, sono responsabilità umane, non angeliche. Il diavolo con un peccato è finito all'inferno, perché era un angelo, è stato dannato. L'uomo c'è una serie di condizionamenti, e Dio lo sa. Ma se l'uomo non va al di là dei suoi condizionamenti, non assume le sue responsabilità, non cresce, non matura e neanche può essere perdonato da Dio. È molto facile cadere nell'atteggiamento dell'autogiustificazione. È in base alle nostre ferite, è in base al nostro passato, è in base a quello che ci è successo, e cerchiamo, però, finché io non dico io l'ho fatto, finché io non dico sono stato io, mi assumo, non avrò pace. La pace non nasce nel cercare giustificazioni ai condizionamenti, alle ingiustizie che ho subito, ma la pace nasce dal fatto che io dico io l'ho fatto, al di là dei miei condizionamenti io ho una libertà e in quella libertà io sono responsabile. Se non avesse questa libertà, l'uomo non sarebbe responsabile, non avrebbe bisogno di essere perdonato. Invece ha bisogno di essere perdonato appunto perché è responsabile. Allora, ecco, questo è un atteggiamento che dobbiamo coltivare sempre, un atteggiamento di verità, di assunzione delle nostre responsabilità. Poi Paolo nella seconda lettura ci fa questo contrappone Adamo con il nuovo Adamo, con Gesù, e in questo contesto c'è quella grande frase così bella: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E allora ecco, il pensiero a quella notte di Pasqua a cui ci prepariamo, la veglia pasquale in cui la Chiesa, in quella grande preghiera che fa al preconio pasquale, quando dice, usando le parole di Sant'Agostino, felice colpa, no? Felice colpa. È una follia, una pazzia poter dire questo, ma lo possiamo dire perché dirà San Tommaso, il teologo San Tommaso d'Aquino, dirà: nulla impedisce a Dio, nulla impedisce a Dio a regalarci, dopo il peccato, beni maggiori di quelli che ci avrebbe dato se non avessimo peccato. E qui siamo sfasati proprio, perché qui la logica umana non c'è più. Lo ripeto, no, nulla impedisce a Dio di darci, dopo il peccato, no, beni maggiori di quelli che ci avrebbe dato se non avessimo peccato. Qui non, cioè, questa logica non è umana, è di Dio. Dio ci spiazza con le sue pazzie d'amore, perché queste sono pazzie d'amore. A questa luce, in questa luce dobbiamo leggere i peccati della nostra vita. Dobbiamo leggere un discorso di misericordia, che in modo particolare Papa Francesco non fa altro che ripetere in questo suo primo anno di pontificato, no? La misericordia grande di Dio, chiedetela, però dice sempre chiedetela, perché la misericordia non si riversa se non tu non la chiedi, rimane lì, sospesa su di te, pronta a venire su di te, ma la devi chiedere. E come la si chiede? Assumendo le proprie responsabilità. Il Vangelo, alcune osservazioni su questo Vangelo, velocemente, tre punti. Primo punto, a me impressiona molto l'inizio di questo Vangelo. Gesù, dice Matteo, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. E allora ecco, saper leggere le nostre tentazioni non alla luce semplicemente di un intervento satanico. Oggi più che mai ci sono persone, alcuni gruppi, mamma mia, vedono il diavolo dappertutto, il diavolo di qua, il diavolo di là. Non è che non ci sia il diavolo, no? Ma poi danno la colpa al diavolo di tutto, no? E qui invece ci dice una cosa importante, ci dice Gesù fu condotto dallo Spirito per essere tentato. No. Quindi guardiamo dalla luce dello Spirito, non alla luce del diavolo. Guardiamo le nostre tentazioni dalla luce dello Spirito, che è l'amore con la maiuscola, che ci mette nella possibilità, in una occasione di amare. Questa è la tentazione. La tentazione è un'occasione per amare il Signore, per dimostrare l'amore al Signore. E se Gesù non fosse stato tentato, soprattutto non avesse subito la grandissima tentazione della passione, non avrebbe potuto mostrarci come si ama e fino a che punto si ama. E allora in Gesù abbandonato c'è l'occasione più grande che Cristo ha avuto per mostrarci fino a che punto noi possiamo amare, con la sua grazia e con il suo aiuto. E poi ecco, queste tentazioni, secondo punto, queste tentazioni ricapitolano un po' l'esperienza umana nella sua relazionarsi con se stessi, con le sue pulsioni, con le proprie pulsioni, desideri, soddisfazioni ricercate. Non di solo pane vive l'uomo. Gesù ci insegna il dominio di noi stessi. Senza dominio di noi stessi, senza capacità di dominare le nostre pulsioni, non ci può essere l'amore. E Gesù qui, dicendoci non di solo pane, è pronto a morire di fame, ma non a soddisfare per quella istigazione del nemico la sua fame naturale, ci dice appunto come dobbiamo riacquistare questa relazione con noi stessi, nella pacificazione d'amore con il Signore, e quindi la prima relazione con noi stessi. Poi c'è quella seconda tentazione che Luca mette al secondo posto e Matteo invece mette al terzo posto, c'è un cambiamento nel racconto dei due evangelisti, è la relazione con gli altri. Quando il demonio gli dice adorami, adorami, mamma mia, pensate viene da vomitare, pensare a questo. Eppure quanti vivono in questa adorazione indiretta? Non è che c'hanno davanti il demonio, ci sono anche quelli dei gruppi satanici, ci sono purtroppo. Ma quante persone vivono nell'adorazione della ricchezza, dei soldi, e quello che non si fa per i soldi, quello che non si fa per i soldi, no? E questo cuore piccolo, cuore ristretto, no? E io sempre dico, non è vero che ancora Gesù ha colpito il tuo cuore, non è vero che Gesù ha ferito il tuo cuore, se prima di arrivare al cuore non è passato dal tuo portafoglio. Terra, terra, è così, no? È così, perché lì si vede se Dio ti ha colpito nella tua capacità. Ed è triste vedere alle volte che persone che non hanno conosciuto Cristo come noi, no? Però nello spirito sanno fare più di noi nella carità. E quel racconto che fa la beata Madre Teresa di Calcutta, quando dice che una volta ha portato del mangiare a una musulmana o una famiglia induista, non so, e lei ha visto che loro hanno preso quel mangiare, loro poveri, lo hanno diviso e l'hanno portato a un'altra famiglia lì vicino, no? Questa è la carità, questa è la capacità di dividere, che è proprio dei poveri, perché c'è un fatto che non me lo so spiegare, ma forse voi che siete più bravi di me lo spiegate. Quanto meno soldi si hanno, quanto più capaci si è di condividere. Quanto più soldi si hanno, quanto più tirchi si è. No? È una cosa che io non capisco. No? Infatti cosa si dice? Si dice che le chiese, soprattutto quelle di una volta, perché ogni paese ci teneva avere la sua chiesa e c'era pure la guerra al campanile vicino più alto, le chiese sono state fatte sempre con i soldi dei poveri e i consigli dei ricchi. E poi c'è la terza tentazione, che qui viene messa nel Vangelo di Matteo, viene messa al secondo posto, che è quella di servirsi di Dio e non servire Dio. Quanto è facile cadere in questa tentazione. Il diavolo dice: buttati giù, tanto farai un miracolo e potrai dire di essere, tutti ti guarderanno, ti applauderanno. Servirsi di Dio, guardate che è una tentazione molto facile in cui cadere, soprattutto noi che abbiamo una impalcatura, una struttura cattolica, viviamo, ma non è così facile veramente che il nostro rapporto con Dio sia un rapporto aperto alla sua volontà, no? Perché spesso tutte le nostre preghiere servono per incastrare Dio a fare la mia volontà, no? E come ci arrabbiamo quando non la fa? Ho perso la fede, l'altro ha perso la vita, no, non hai mai avuta la fede, come non l'hai mai avuta? E perché se l'avevi superavi questa difficoltà, no? Come ci insegna Gesù nell'orto del Giudizio. Non quello che voglio io, non come voglio io, non ciò che voglio io, ma quello che vuoi tu, un atteggiamento del cuore, un atteggiamento che non è facile, ma lì si vede lo spessore della nostra vita spirituale. E sapete quando è che io veramente posso dire mi sto affidando al Signore, no? Quando io so che in questa mia situazione difficile, no? Io adesso devo andare a trovare un amico mio carissimo che praticamente sta morendo, ha salito da un tumore in pochi mesi, hanno sbagliato una diagnosi, avevano gli elementi per curarlo, ma hanno sbagliato la diagnosi, sta morendo, no. In questa situazione di difficoltà tremenda o in altre, dove si vede la mia fiducia? Quando io prego, dico, Signore salvami, Signore guarisci, la mia fiducia si vede nel mio affidarmi a Lui, qualunque cosa succeda. Come i tre nella fornace ardente che dicevano, noi sappiamo che il Signore se vuole ci può liberare, se vuole Lui ci può liberare, ma noi siamo contenti anche se non ci libera. E com'è difficile fare questo passaggio? Perché siamo aggrappati alle cose di qua giù, dimenticandoci che la nostra vita è un passaggio. La nostra città non è qua giù, è lassù. Se ci pensassimo di più, tante cose sarebbero ridimensionate. E ultimo punto. Dice Matteo, allora il diavolo lo lasciò e vennero gli angeli a servirlo. Luca aggiunge un particolare. Lo lasciò per ritornare al momento opportuno. Quale sarà il momento del ritorno? Sarà sotto la croce, dove rivedremo le stesse tentazioni di Gesù, ma specificate meglio. Vi ricordate, Luca mette in evidenza che il popolo, i soldati e gli scribi e i farisei dicevano a Gesù, e anche il ladrone, quell'altro cattivo, dicevano a Gesù praticamente: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ecco, adesso vedete che alla fine si specifica meglio la tentazione. Se sei figlio di Dio, salva te stesso, scendi dalla croce. Tutte le tre le tentazioni sono riacchiuse in questa frase: se sei figlio di Dio, salva te stesso, scendi dalla croce. Il Signore ci vuole, quello del piano di sotto vuole farci scendere dalle nostre croci. La tentazione è fortissima, che fa strage, perché la croce fa male, i chiodi fanno male. No. Ma solo quando tu sei in croce e non scendi dalla tua croce, vivi l'amore. Solo quando non salvi te stesso. E Gesù lo dirà, no? Chi vuole essere mio discepolo, non salvi se stesso. Quando dice rinnega te stesso, che vuol dire rinnega te stesso? Non salvi te stesso. Non salvi te stesso. Accetta di non salvare te stesso. È chiaro che c'è un me stesso che viene salvato, perché qui c'è una specie di dualismo, no? C'è un io nuovo e un io vecchio. Non è l'io nuovo che deve morire. L'io nuovo ama, l'io nuovo si consegna, l'io nuovo serve, l'io nuovo è un bambino, come dice Gesù, se non diventerete come questi bambini non sarete. È l'io vecchio, quello che cerca comodità, quello che cerca giustizia a suo favore, quello che cerca la primazia, quello che cerca il successo, quell'io lì deve morire, quell'io lì non deve essere salvato. E ogni domenica, quando noi partecipiamo alla messa, quell'io Gesù lo fa morire pienamente. Nell'Eucaristia quell'io muore, no? E ci invita nella nostra vita, usciti di chiesa, a fare in modo che questa morte continui, che questa morte venga portata a perfezionamento. E lì c'è il dialogo della nostra libertà con il dono di Dio. E vogliamo chiedere a Maria, Donna Nuova, che ci aiuti a fare in modo che quello che riceviamo nella Santa Messa, usciti fuori, lo conserviamo, lo maturiamo, e che possiamo vivere in questa Quaresima un cammino di rinnovamento che ci porti la notte di Pasqua a avere fatto un cammino di conformità a quella morte che riceviamo dell'io vecchio nella Santa Messa. La notte di Pasqua possiamo aver fatto un passo in più e ci sia meno distante tra quello che noi riceviamo nella Messa e quello che viviamo nella vita. Amen.